salute e sentimenti.
Ed eccoci pronti a trattare un tema interessante che riguarda parecchie donne che sono all'ascolto anche in questo giorno di festa, perché molto spesso siamo vittime di quella che viene definita la sindrome premestruale, cioè di effettivamente dolori molto forti prima del ciclo che ci cambiano anche l'umore, diciamocelo francamente.
Ebbene,
no,
sì, non è una leggenda metropolitana,
no,
maschi all'ascolto, avrete modo di comprendere quanti e quali problemi reali può creare veramente il ciclo in una donna, in una ragazza, quante assenze per esempio le giovani ragazze fanno e non vanno a scuola per i forti dolori.
So di racconti che mi hanno detto, non l'ho provati, ma so di racconti di persone che addirittura svengono,
danno
tanto il dolore.
Sì,
mamma mia, non pensavo. Addirittura ci sono adesso fortunatamente delle cure naturali per risolvere tutto questo. Andiamo a capire se la premessa fatta da noi è stata azzeccata, abbiamo detto qualcosa di sbagliato, perché può capitare. E lo andiamo a chiedere alla professoressa Alessandra Graziottina, direttrice del centro di ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno. Allora, la premessa a quanto pare c'era, nel senso che ci sono tante persone, tante donne che sono vittime della sindrome premestruale, giusto?
Sì, ecco che la sindrome premestruale tuttavia definisce soprattutto una serie di disturbi psichici e comportamentali, perché si parla di sindrome premestruale. Voi avete parlato di dolore alla mestruazione, che è tipico della cosiddetta dismenorrea quando compare la mestruazione, che è certamente un problema molto importante, lo riprenderemo. La sindrome premestruale riguarda invece tutti i disturbi che compaiono prima del ciclo, una settimana fino a 10 giorni prima. Ci sono donne che circa un 30% che ce l'hanno in maniera, diciamo così, moderata, ma poi un altro 4-6% che ha addirittura una sindrome importante che viene definita sindrome disforica della fase luteale tardiva, che per gli ascoltatori è arabo, ma significa che queste persone hanno aggressività, irritabilità, depressioni, fluttuazioni dell'umore. L'aggressività, per esempio, molte di queste donne diventano manesche con i bambini, proprio li picchiano in queste settimane.
Mamma.
Diventano insopportabili sul lavoro, a casa non si può parlare perché sono aggressivissime. In altre parole, si tratta di un'alterazione del pensiero, del comportamento, degli atteggiamenti, delle emozioni molto molto forte, che si traduce poi in un atteggiamento per cui la donna mi dice: mi sento il dottor Jack di Mr. Hyde, sono una persona normale per 3 settimane al mese, la settimana prima del ciclo non mi riconosco più, ma quel che è peggio, ho un'aggressività che sento ma non riesco a controllare. Accanto a questi sintomi, diciamo così, comportamentali, correlati soprattutto all'alternanza depressione e aggressività, abbiamo poi per esempio un aumento dell'appetito per i cibi dolci o i cibi salati. Quindi queste donne tendono ad aumentare di 2, 3, 4 kg nella settimana prima della mestruazione. Sappiamo che questo alle donne fa diventare furiose. Aumentano soprattutto il gonfiore addominale, il meteorismo, questo perché, adesso lo spiegheremo subito, il neurotrasmettitore che si chiama serotonina, che si altera nella fase premestruale in queste signore, altera non solo i comportamenti che derivano dalla sua presenza nel cervello, ma siccome è ricchissimo di serotonina, di recettori per la serotonina anche l'intestino, ecco che abbiamo alterazioni anche nella funzione intestinale e per esempio il meteorismo, questo gonfiore, che è dovuto a un'alterazione delle secrezioni dalla parete dell'intestino, qualitative e quantitative, per cui si altera l'ecosistema, quell'insieme di microrganismi importantissimi che abitano il nostro intestino, e questo aumenta le fermentazioni dei cibi con la produzione di aria che dà luogo a quel gonfiore spiacevolissimo. Ecco che allora parliamo di un disturbo importante, come ho detto, nelle forme molto severe interessa il 4-6% della popolazione, ma comunque nelle forme medie, comunque fastidiose per sé, diciamolo francamente, anche per gli altri familiari, può interessare fino al 30% della nostra popolazione. Allora, quello che è importante dire è che non bisogna continuare a soffrire, perché per fortuna siamo al 2008, quasi al 2009, e esistono tutta una serie di rimedi, sia farmacologici, ottimi nella medicina, tra cui il numero uno si chiama paroxetina ed è un farmaco che ci aiuta proprio a governare questo disturbo. Tra l'altro oggi è considerato il farmaco numero uno a livello proprio scientifico internazionale, e addirittura io nei miei pazienti, invece di usare una dose, diciamo così, costante di questa pastiglia in tutto il mese, faccio proprio una dose variabile. In che senso? Che nella prima metà del mese do un quarto addirittura di pastiglia, che è niente, al giorno, quindi alla fine della mestruazione a circa l'ovulazione. Poi salgo a mezza pastiglia al giorno, che è ancora pochissimo, fino alla mestruazione successiva. Se la donna mi dice: così si sposa bene, Benissimo, poi nel mese successivo riparte da un quarto e poi a mezza. Quindi alla fine, prendendo pochissimo principio attivo, si riesce a ottenere un eccellente controllo dei disturbi. Mm-hmm. Se la signora appartiene a quel gruppetto che ha veramente le furie nella fase premestruale, in quella signora si sale a una pastiglia al giorno per l'ultima settimana, quando c'è il disturbo più intenso. Ed ecco che veramente otteniamo una modulazione straordinaria di questo disturbo. Qual è il punto? Lei giustamente parlava prima di cure naturali. Mm-hmm. Che non tutte le donne amano l'idea di avere un farmaco straordinario, ma comunque sempre un farmaco, per 20 anni di vita, 30 anni di vita, perché parliamo di una sindrome che tende a comparire già intorno ai 25-30 anni soprattutto, ma tra i 30 e i 40 le donne hanno proprio di testa quando hanno le mestruazioni, diciamo anche in coincidenza con una serie di altri fattori che adesso vedremo rapidamente. Ecco che allora l'idea di poter utilizzare anche dei principi di fitoterapia o di oligoterapia può essere estremamente importante. Quindi a tutte le signore che perlomeno come prima linea di intervento vogliono utilizzare prima fitoterapia o oligoterapia e poi in seconda battuta, se proprio non riescono a stare meglio, i farmaci come la paroxetina, credo sia importante dire quali sono le opzioni oggi a disposizione.
Benissimo, allora sarebbe importante riuscire ad imparare bene tutto quello che lei sta proprio spiegando in una maniera abbastanza semplice per poterlo poi dire ai nostri compagni.
È vero.
Quando ci dicono, ah, sono sempre molte, sono scuse, no, guarda che la mia serotonina all'interno del mio stomaco, insomma, potergli spiegare tutto questo e fargli capire che non è una leggenda metropolitana. Ma in che modo però finalmente questi aiuti naturali possono in qualche modo migliorare la situazione, professoressa?
Allora, abbiamo innanzitutto, parliamo di oligoterapia, quindi il magnesio, che è un rilassante naturale. Pensate che circa il 20% della nostra popolazione, anche italiana, è carente in maniera significativa di magnesio, che è una sostanza che noi introduciamo in particolare con le verdure e la frutta freschi, e quindi è molto importante reintegrare il livello di magnesio. Questo tra l'altro vale non solo per le donne, ma anche per gli uomini e i bambini, perché la carenza di magnesio ci rende nettamente più irritabili. Questa è la prima cosa molto semplice. Il secondo elemento invece proprio di merito si chiama agnocasto. Pensate che è un rimedio che era ben noto addirittura ai medici medievali, e lo coltivavano nel cosiddetto giardino dei semplici, e il nome latino era Vitex agnus castus. Perché questo? Perché gli antichi monaci avevano scoperto che questa sostanza, questa pianta, aveva un'azione biologica che era quella di ridurre l'aggressività, ma anche il desiderio, nelle persone che bevessero delle tisane preparate con i derivati del seme di questa pianta. E questa azione, diciamo così, leggermente sedativa per una probabile modulazione appunto dei neurotrasmettitori centrali, in particolare della serotonina, si è rivelata così efficace che nei secoli questa pianta, l'agnocasto, è rimasta uno dei caposaldi nel trattamento dei disturbi delle donne. Adesso noi diciamo, ma allora è fitoterapia, quindi erbe, chiacchiere, o è una cosa seria? No, è una cosa seria nel senso che quello studio di trattamento con questo farmaco, questo principio attivo, ecco, parliamo per bene, questo principio attivo è stato documentato nei famosi studi controllati, cioè un gruppo di donne viene trattato con l'agnocasto, l'altro col placebo, e tutti questi studi sono stati valutati per esempio dal Ministero della Salute tedesco, che è molto aperto sulle fitoterapie, e l'evidenza accumulata ha fatto sì che il Ministero abbia incluso questo principio attivo l'agnocasto e lo abbia approvato, quindi anche rimborsato, per le irregolarità del ciclo mestruale, la sindrome premestruale, il dolore al seno che peggiora in fase premestruale e che può fare in alcune donne parte della sindrome premestruale. Quanto se ne prende? Sostanzialmente 4 mg di estratto secco oppure 40 gocce al giorno di questo estratto. Qual è il risultato? Se la donna ha una sindrome premestruale di lieve, media gravità, abbiamo un miglioramento addirittura nel 90% dei casi. Quindi non da poco, diciamo che è la massima soddisfazione. Se la donna rientra in quel 4-6% che ha la forma veramente severa, ecco che il miglioramento è dell'ordine del 52% contro il 24% delle donne trattate col famoso placebo. Allora mi si dirà, e gli effetti collaterali? Domanda giusta, perché dico sempre che anche in fitoterapia, se un principio funziona, oltre a darci dei benefici, potrebbe avere dei rischi. Anche qui i dati sono molto confortanti. Solamente l'1,9% delle donne può riportare gli effetti modesti, tipo nausea, malessere o disturbi gastrointestinali, quindi alterazioni soprattutto della regolarità dell'intestino. Quindi possiamo dire che è consigliabile per le donne che soffrono di questa sindrome, non solo dire al fidanzato, al marito, vedi, è colpa della serotonina, ma siccome è colpa della serotonina, allora adesso mi prendo il magnesio, mi prendo l'agnocasto, ne parlo naturalmente con il mio ginecologo, il mio medico curante, e poi, se questi non bastassero, andrò alla serotonina. Ma quello che voglio ancora sottolineare è che non basta andare sul farmaco, ma ci sono poi una serie di buoni consigli per lo stile di vita che dobbiamo considerare.
Esatto, abbiamo un minuto al giro, però ce la facciamo a riassumere come prevenire tutto questo.
Innanzitutto raccomando alle donne di dormire 8 ore per notte. Lo so che è difficilissimo, ma il sonno è il grande custode della nostra salute fisica, mentale e soprattutto della regolazione dei nostri neurotrasmettitori. Mm-hmm. Quindi riposate. Secondo, dove possibile, ridurre lo stress quotidiano, ridimensionare i compiti, farsi aiutare dai figli anche piccoli, anche adolescenti in casa, non fare le schiave di tutti.
Ecco.
Fare sport regolarmente, questo è importantissimo. Mm-hmm. Almeno mezz'ora in movimento fisico, anche camminare in buon passo, meglio se si riesce ad andare in palestra oppure mettersi un attrezzo in casa, perché questo scarica tutte le tensioni negative in maniera motoria e questo ci solleva dall'accumulo di tensione negativa nel corpo.
Perfetto.
Attenzione, poi un consiglio pratico molto importante: abolire i cibi confezionati in scatola o con conservanti aggiunti, perché tutti i conservanti contengono aminoacidi eccitatori che vanno esattamente a potenziare proprio disturbi caratterizzati da aggressività, irritabilità, disturbi dell'attenzione. E attenzione, questo vale anche per i bambini che hanno deficit di attenzione perché sono iperattivi.
Siamo
ricordiamoci di respirare lentamente e profondamente durante il giorno, e in particolare quando siamo in coda, quando siamo molto arrabbiati.
Abbiamo il GR, professoressa, grazie mille. La professoressa Alessandra Graziottin.